Già partito?
Sì. Questo vado giù.
Quindi vuoi mettere vicino qui?
Sì.
Vuoi mettere casomai qui? Solo che io mi giro indietro, questo è il problema. Io quando parlo cerco di guardarli, quindi... Prova, prova. Cominciamo con una introduzione al pellegrinaggio. Vedete che stiamo andando sempre verso sud, e sulla destra trovate le indicazioni per Ashdod e Ashkelon, che sono due delle cinque città dei Filistei. Quindi nella Bibbia le trovate come le città dove erano i Filistei che lottavano contro il popolo ebraico che era sulle colline a sinistra. E questo, proprio questi due nomi, fra i tanti che noi ritroveremo, ci danno modo di partire da questo punto. Perché vale la pena venire in Israele? Cosa cambia? Cioè, le cose che io vi dico qui, che noi diremo, che noi pregheremo, eccetera, potevamo farle anche a Villa Doria Panfili, potevamo farle al Quirinale, potevamo farle a Santa Chiara, a Vigna Cala. Che cosa cambia? Cioè, perché abbiamo sprecato soldi, tempo, fatica, eccetera, per stare qui? Allora, si potrebbe rispondere proprio dando una spiegazione di che cos'è la fede. La fede cristiana non è una filosofia, non è un sistema morale. Chiunque dice che la fede cristiana è una filosofia non ha capito niente, dice Gesù è la giustizia, la bontà. No, non è questo. La fede è l'incontro con una persona che ti cambia la vita. Cioè è un evento storico, è vedere il volto di una persona, e vedere il volto di una persona che è talmente affascinante che la tua vita prende una direzione diversa. Non è solo vedere una persona qualsiasi, ma una persona che ha talmente, che ti porta talmente Dio nella tua vita che la vita si muove in una direzione diversa, no? Quindi sono implicate due cose. Primo, la storia. Cioè non esiste una fede cristiana che non sia un fatto, che non sia una realtà, qualcosa che è avvenuto. Esattamente come chi di voi è sposato saprebbe dire la data del loro primo incontro, del primo bacio, del primo ballo, della prima discussione. Cioè amare una donna non è una filosofia, è amare quella donna che ha delle date, delle tappe. Io l'ho conosciuta a quella festa, l'ho conosciuta quella sera, ero ubriaco, era strana, ero felice, ero annoiato, ero triste. È un evento. E capite, mi piace giocare subito su questa cosa, che le persone che accusano stupidamente i cristiani di essere dogmatici, in realtà non si rendono conto che noi cristiani siamo fermi su certe posizioni, esattamente perché un fatto non è un'idea. Per esempio, uno potrebbe dire: Don Andrea è dogmatico perché afferma di essere nato il 2 dicembre 1960 e di essere nato a Bologna, e dice no, mettiamo in discussione se è nato veramente il 2 dicembre e se è nato a Bologna. No, Don Andrea è nato a Bologna il 2 dicembre del 60, non si discute questa cosa, cioè è un fatto duro come la pietra, c'ha quei connotati, quindi c'ha quegli anni, c'ha... Quando si dice no, Gesù non è questo, non è questo, in realtà si sta misconoscendo questo evento fondamentale, che è la realtà di questi luoghi, no? E può essere utile subito confrontarlo, quindi, il cristianesimo con l'idea di mito. Voi sapete che il mito ha delle cose simili al cristianesimo, cioè ha l'idea che bisogna vincere la morte, ha l'idea che bisogna non avere più paura della malattia, che bisogna riuscire a vincere i peccatori, il peccato e così via, no? Ma il mito è una cosa che non ha una data, è ciclico, cioè si ripete sempre. Questi giorni una carissima amica di cui sono stato catechista da ragazzo mi ha portato a vedere il Mitreo di Santa Prisca. Voi sapete che a Roma c'è stato, è venuto dopo il cristianesimo, questa religione strana che si chiama mitraismo, dove le persone cercavano di vincere la paura della morte. Per esempio, entrando in questo Mitreo, sulla destra c'è una statua di Cronos, che è il dio del tempo. Cronos è un dio che si mangia i suoi figli, cioè è un perché questo è il dramma del tempo, cioè il tempo ti dà una cosa e poi te la toglie. Pensate cosa vuol dire avere un nipote, poi fra 100 anni non ci sarà più. Tu fai una cosa al computer, fai una cosa, un disegno, dopo 100 anni non esiste più, non vale più niente. Cioè, il dramma del tempo è che qualsiasi cosa fai apparentemente è fatto per la morte. Allora gli uomini che hanno fatto il Mitreo avevano lo stesso desiderio dei cristiani di vincere la morte, di dire non può essere che Cronos... Poi si passa in una camera più grande dove a destra e a sinistra ci sono due statue che si chiamano di Cautes e Cautopates, e di nuovo sono due personaggi mitologici. Cautes è uno che ha una fiaccola alzata verso l'alto, Cautopates ce l'ha abbassata verso il basso, rappresentano il sorgere del sole e il calare del sole, il nascere e il morire, no? Cioè ogni persona si rende conto che se c'è una cosa poi c'è il suo contrario, se nasce poi muore, no? E in fondo a questa nicchia c'è finalmente il dio Mitra che con un pugnale sgozza il toro, cioè vince il male, vince la brutalità della vita, della natura, eccetera. Cioè si attraversa il dramma del tempo, il dramma di queste due fiaccole e si dice Mitra ha vinto la morte, no? Ma se tu gli avessi chiesto a loro, ma Mitra quando è vissuto? Dove è nato? Qual è il posto per andare in pellegrinaggio? Risposta... non lo sappiamo, cioè non è importante, cioè Mitra non è nato, Mitra è sempre esistito, Mitra non ha un giorno, invece se io chiedo Gesù Cristo, è importante il nome, se io chiedo di la moglie di X, è importante che era lei, che aveva quegli anni, quel colore dei capelli, quel seno, quel modo di parlare, quel sorriso, e lui era così, aveva quel cuore, cioè è un evento, una realtà, no? Ed è una realtà, secondo aspetto, ci torno, che ha cambiato la vita delle persone, la storia dell'universo e anche la nostra vita. E il cardinal Biffi ha una volta usato questo esempio dicendo così: il cristianesimo è vero, ma è una verità che ti fa innamorare. Ci sono delle verità che non ti fanno innamorare. Lui dice, per esempio, se io ho il teorema di Pitagora dice, se lo ripeto bene, che la somma dei quadrati costruiti sui cateti è uguale al quadrato costruito sull'ipotenusa, ed è vero che è così. Ma io non mi innamoro dei cateti, non mi innamoro dell'ipotenusa, non mi innamoro di quei tre quadrati, non mi innamoro di quel triangolo. Invece la persona di Gesù Cristo è una persona che ha toccato il cuore dell'umanità, lo vedremo pian piano, perché ha portato Dio nel mondo, perché è la presenza stessa di Dio nel mondo. Quindi è avvenuto qui, ma non è avvenuto come avviene la battaglia semplicemente di Lipsia o di Waterloo, ma è avvenuto ed è stato la nascita di questo grande mistero di amore che è la fede. Si potrebbe dire che quello che ci salva non è la fede ma l'amore, ma non nel senso che basta amare gli altri, nel senso che quello che ci salva è amare Cristo. Cioè se noi a Cristo gli crediamo solamente ma non lo amiamo, non abbiamo la salvezza. È l'amore per Cristo che salva, non è la fede in Cristo semplicemente, ma è dire questo è realmente il mio amore. Pensate se uno dicesse, ma io credo che quella ragazza esiste, ma è uguale a tutte le altre, ma non la amo, ma cioè certo che esiste quella ragazza, ma è l'amore che cambia tutta quanta la vita. E possiamo dire, per iniziare, come per fare una prima preghiera anche qui in Pullman, è come se noi avessimo fatto a ritroso il viaggio delle nostre radici in aereo. Lo vedremo poi dopo a Cesarea, da cui è partito San Paolo, San Pietro, eccetera. Voi immaginatevi, noi siamo venuti in aereo in poche ore, immaginatevi gli uomini che da qui hanno portato la fede in Occidente, passando per l'Anatolia, poi la Grecia, poi dopo Roma, no? Cioè il mare che noi abbiamo sorvolato dall'alto è stato attraversato da catechisti, santi, martiri, eccetera, no? Che hanno portato tutto ciò che noi siamo. Cioè noi non siamo cristiani perché ce lo siamo inventato, perché un fatto lo puoi conoscere solo tramite dei testimoni, cioè serve qualcuno che ti colleghi con quel fatto. Se non ci fosse stato quel papà, quella mamma, quel catechista, quel vescovo, quel papa, quel santo, quel prete anche peccatore, noi non avremmo legame con Cristo. Invece la nostra terra, la nostra vita è legata con questi luoghi perché delle persone hanno portato la gioia, l'amore, la novità, la fede di tutto questo, no? E che cosa è avvenuto? Cioè, il mistero della nostra storia è che si è unita la realtà grande, assolutamente nuova di Cristo, che non ha desertificato quello che c'era prima. Pensate per esempio alla ragione greca, pensate a quanto è importante per noi la filosofia, pensate alla psicologia. Cioè il cristianesimo non demolisce ciò che c'è prima, ma dice: io Platone lo amo, Platone non è Cristo, ma è importante, Aristotele io non lo butto via. A noi è arrivata la fede che ha saputo prendere tutto quanto quello che c'era prima e creare quella che è la civiltà cristiana con i suoi due polmoni di Oriente ed Occidente. E come sapete io seguo i catecumeni, seguo per esempio i non cristiani che diventano cristiani. Mi è capitata una ragazza musulmana iraniana che voleva diventare cristiana, e la madre buona, cioè una musulmana buona, rispettosa, di quelle non violente, ma per cercare di fermarla le ha detto: tu vuoi diventare cristiana perché vuoi diventare occidentale. Cioè collegava il cristianesimo con l'Occidente, e noi parlavamo, io in assoluta libertà, c'era lei che decideva questo, io ho detto: guarda che il cristianesimo non è occidentale, questa è una menzogna storica. Cioè la meraviglia del cristianesimo è che è nato in Oriente, è realmente qui le sue basi, ma non ha rinnegato la bellezza di ciò che è la tradizione, anzi Cristo si è manifestato come il fondamento della libertà. Voi sapete che per noi cristiani uno degli eventi per cui noi siamo cristiani è che noi amiamo la libertà, perché se non c'è la libertà non c'è l'amore. Se Dio mi obbligasse a stare con lui non potrei amarlo. Se un maschio obbliga la donna a fare una certa cosa, la ottiene forse, ma non ottiene il cuore della donna. Cioè per avere il cuore di una donna, il cuore di un uomo, serve la libertà, e questa ragazza era innamorata della libertà, era innamorata di questa bontà, di questa misericordia, no? E il cristianesimo ha come fecondato la cultura dell'Oriente e dell'Occidente con questi due polmoni, no? E nel caso nostro ha realmente preso tutto il bene che veniva dal diritto, dalla filosofia, perché noi ancora studiamo i pagani. Cioè noi non diciamo la storia comincia con Gesù, ma amiamo tutta la storia che viene prima, e studiamo Aristotele, studiamo Omero, studiamo, perché quegli uomini, lo vedremo, erano stati creati da Dio e avevano delle cose buone, anche se non erano cristiani, no? E voglio appunto farvi questo esempio, e le diremo una per uno. Pensate al Padre Nostro. Il Padre Nostro noi lo diciamo perché Gesù lo ha insegnato. Chi ama Gesù dice il Padre Nostro, cioè è la preghiera più importante che Gesù ha insegnato. È talmente importante per Gesù che gli apostoli erano commossi, cioè dicevano: ma questa è la preghiera più grande, non c'è nessuna preghiera bella come questa, no? Chi mi conosce sa che io dico sempre ai catechisti con Padre Maurizio che chi dice, diciamo, la preghierina è una persona da schiaffeggiare. Cioè se Luca Servo, quando nascerà la sua creatura, dirà diciamo la preghierina, Luca dovrà dire: ti insegno la preghiera più grande che esiste nell'universo, è la preghiera che Gesù ha insegnato agli uomini, è la preghiera con cui Dio vuole essere chiamato, no? E come sapete la tradizione catechetica insegna a spiegare tutte le sette richieste. Se noi spieghiamo le sette richieste, che è noi nella catechesi abbiamo dimenticato di spiegare cosa vuol dire non ci indurre in tentazione, cosa vuol dire liberaci dal male, perché il male c'è, la tentazione c'è, noi dobbiamo dire questa preghiera, dobbiamo dire: sia fatta la tua volontà, anche se c'è il martirio, se c'è la sofferenza, no? Non c'è catechesi che non passi per la spiegazione di queste sette richieste, che sono A, B, C, D, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, perché la preghiera più grande che esista nell'universo, perché Gesù l'ha insegnata, e l'ha insegnata poco più su da questa parte. E quindi cominciamo dicendo questa preghiera. In un istante di silenzio vogliamo innanzitutto riconoscere i desideri che portiamo nel cuore oggi, quello che ci manca, quello che vorremmo si risolvesse nella nostra vita, quello che vorremmo diventasse pace, serenità, e nella preghiera del Padre Nostro lo chiediamo per noi e per gli altri. Come Gesù ha insegnato in questi luoghi e come noi abbiamo imparato, così preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. E poi vogliamo dire una seconda preghiera, ricordando fin da subito che è nata qui, è stata scritta in Occidente, ma se ci pensate sono le frasi che qui sono state dette, ed è l'Ave Maria. Vedremo che non c'è vera fede se non anche nell'amore a Maria. E l'angelo qui ha detto a Maria: rallegrati piena di grazia, il Signore è con te. E Elisabetta poi ha detto a Maria: benedetta tu fra le donne, benedetto il frutto del tuo grembo. L'Ave Maria di nuovo è la preghiera che è l'abitudine della nostra vita, come il Padre nostro. Noi la diciamo perché è Dio che ha fatto questo e i cristiani ce l'hanno consegnato. Chi ama Maria, chi ama questa storia, dice questa preghiera, la dice a casa sua, ma oggi noi ci accorgiamo che è qui che questa preghiera ha il suo significato, e ogni volta che noi la ripetiamo ci rendiamo conto di questo. E nel silenzio vogliamo ricordare, per affidargli a Maria, invece le altre persone. Sappiamo di tante persone che ci hanno chiesto di pregare, quando si dice di andare in Terra Santa tutti dicono: portala i miei desideri. Nel silenzio ci raccogliamo per pregare per le persone che ci hanno chiesto di pregare per loro, o per le persone che sappiamo essere in difficoltà, essere nella confusione, nelle tenebre, nel peccato, nel desiderio di trovare luce, e li affidiamo a Maria. Chiediamo l'intercessione della Vergine Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. E la terza e ultima preghiera che diciamo è il Gloria al Padre. Come sapete, è qui che si è svelato il mistero della Trinità. Perché noi diciamo gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo? Ci torneremo più volte. Perché Gesù ha detto sempre: il Padre mi ha mandato, quello che io vi dico lo dice il Padre. Gesù è stato ucciso esattamente perché gli ebrei del tempo, soprattutto il Sinedrio, avvertivano che lui non era un profeta, avvertivano che lui si metteva a livello di Dio. Era intollerabile per loro che Dio dicesse: chi è con me, con Dio, perché io solo conosco la volontà di Dio. E Gesù ci ha parlato sempre dello Spirito. Gesù ci ha sempre detto: io vengo dal Padre, io vi dono lo Spirito. E si è posto come la rivelazione totale. E voi sapete che quando noi diciamo Dio è amore, ci torneremo, lo diciamo perché Gesù è morto sulla croce, e non diciamo l'uomo Gesù è amore, ma diciamo Dio è amore. Quella croce ha perdonato i peccatori, chi ha abortito, chi ha tradito la moglie, chi ha tradito il marito. C'è solo quel sacrificio, perché il male lo abbiamo fatto veramente, e non c'è perdono se non perché il Signore Gesù è morto per noi. Dire Dio è amore è lo stesso che dire che Gesù è Dio, e che quindi Dio è Trinità. Dio amore è la rivelazione che Gesù è la rivelazione piena dell'amore di Dio. Non è un uomo che ama, è veramente Dio che ama, prendendo su di sé il male. E in questa preghiera così semplice di lode, di gloria, noi diciamo la gloria di Dio, e vogliamo in un istante ancora di silenzio, questa volta invece ringraziare per tante cose avvenute oggi, in queste settimane, in questi mesi, e chiedere al Signore di essere sempre in grado di essere anche sereni, di gioire, anche se tanti problemi ci sono, perché Lui col suo amore non ci abbandona mai e non abbandona mai l'umanità. Diciamo la nostra benedizione, sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ecco, allora continuiamo adesso il nostro viaggio dopo questa piccola introduzione, e avete visto che sulla destra c'erano due cartelli. Uno diceva Kiriat Gat. Gat è la città da cui viene Golia, quindi siamo proprio nella zona dei Filistei, quindi immaginatevi questa lotta reale che c'è stata fra il regno di Davide, che era più debole, questi erano guerrieri molto forti, grandi, eccetera, e cercavano di salire per conquistare tutta la terra fertile, e Israele che si difendeva e cercava di combattere contro i Filistei. E avete visto che c'era un cartello di un'altra città che si chiama Lachish, dove è stato scavato il Tel, una città del tempo dei re di Giuda e di Israele, dove sono stati trovati una serie di iscrizioni su dei frammenti di anfore molto importanti. È una città che fu conquistata dagli Assiri, quando gli Assiri vennero a conquistare, lo racconta l'Antico Testamento, prima che cadesse Gerusalemme, fecero delle scorribande gli assiro-babilonesi e scesero fin qui, anche loro vennero a conquistare questa città di Lachish, e pian piano andiamo verso il Negev. Vedrete che adesso diventa sempre più arido, già lo è abbastanza, e se vi ricordate abbiamo detto che a livello geografico si potrebbe dividere Israele in quattro zone, in quattro regioni. La parte più a sud, che è quella dove staremo il primo giorno, domani, è il Negev, che è la zona desertica, e arriva fino a Elat e Taba in Egitto. E è una zona dove non abita quasi nessuno perché è deserto. Vedremo che non è un deserto di sabbia, è un deserto molto bello, ma sassoso, roccioso e così via. Poi c'è la Giudea, che è quella che corrisponde a Tel Aviv, dove sono Betlemme e Gerusalemme. Poi c'è la Samaria, che è la terza zona a salire, famosa per la donna samaritana dei Vangeli, dove la città più importante è Nablus Sichem. E poi c'è la Galilea, la quarta parte, la più a nord, che è la più verdeggiante, dove avremo il lago di Tiberiade e poi le altre città. No, quindi stiamo andando nella zona più meridionale. Ci fermeremo a metà del Negev, Mizperamon, dove noi dormiremo sarà a metà del Negev. Non potremo fare la parte fino a Elat, perché vorrebbe dire avere due giorni in più di viaggio. E arriveremo adesso all'ultima città diciamo importante, che è Beersheba. E vi ricordate che nell'Antico Testamento si dice che il regno di Davide e di Salomone è da Dan a Bersabea, che è Beersheba. Cioè, idealmente l'Israele, diciamo, di cui si parla nella Bibbia, va da Dan, che è l'estremo nord, dove sono le sorgenti del Giordano, fino a Beersheba, che vedremo la città moderna da un lato e il Tel della città antica dall'altra parte. Buon viaggio!
Grazie.